Afrofonia.
África em sintonia.
News, fatti, commenti.
L'augurio di un buon pomeriggio e di un buon ascolto di Afrofonia vi arriva oggi da Luciana Fantini in regia, Massimiliano D'Angelo alla parte tecnica e Dulce Araujo al microfono. Mentre va avanti in Sudafrica il mondiale di calcio con le sue peculiarità e mentre molti si chiedono che ricadute reali potrà avere per lo sviluppo economico del paese e dell'Africa in generale, in diverse altre istanze si riflette su come garantire una vita migliore agli africani. Una di queste istanze è la Fondazione per la collaborazione coi popoli, con sede a Bologna e presieduta dal professor Romano Prodi, che ben conoscete, amici ascoltatori, studioso di economia politica, due volte presidente del Consiglio dei Ministri italiani, presidente della Commissione europea tra il 99 e il 2004, attualmente presidente del gruppo di lavoro ONU Unione Africana sulle missioni di manutenzione della pace in Africa. Il 21 maggio scorso la fondazione di cui il professore è presidente ha realizzato a Bologna un importante convegno intitolato Africa, 53 nazioni, una unione. Adesso hanno partecipato importanti personalità politiche africane e di istituzioni internazionali come l'ONU e l'Unione Europea. E l'11 di questo mese, proprio mentre cominciava in Sudafrica il mondiale di calcio, il professor Prodi teneva alla Camera dei Deputati una lezione magistrale sul tema Una politica per l'Africa. È stata un'iniziativa promossa dalla Fondazione Lelio Basso. In entrambe queste occasioni il professore ha difeso la necessità di una politica unitaria per l'Africa, mettendo fine alla politica bilaterale che ha caratterizzato questi anni di cooperazione con l'Africa. Abbiamo al telefono con noi da Bologna il professor Prodi, che ringraziamo moltissimo per aver accettato il nostro invito a parlare con noi su queste tematiche. Buon pomeriggio, professore.
Grazie, buon pomeriggio a voi e grazie di avermi invitato a parlare di questi temi che sono per me importantissimi.
Ebbene, la sua presenza al nostro microfono ci fa anche emozionare.
Non esageriamo.
E abbiamo anche con noi l'onorevole Jean-Léonard Touadi, giornalista e deputato originario del Congo, come sapete, che salutiamo e ringraziamo.
Saluto voi e condivido l'emozione di avere il professor Prodi.
Non ci capita tutti i giorni. E speriamo più tardi di avere anche come ospite l'economista Otto Bijok, che è camerunese di origine ed è vicepresidente di Extrabanca, che ha sede a Milano. Farò alcune domande al professor Prodi e poi chiediamo all'onorevole Touadi di reagire, anche perché sappiamo che ha altri impegni dopo. Allora, professore, io comincerei col chiederle se vuole spiegare ai nostri ascoltatori cosa intende esattamente con una politica per l'Africa.
Intendo con molta precisione un fatto semplice. Finora la politica africana da parte di tutti, organizzazioni internazionali o singoli paesi, è stata totalmente bilaterale, cioè prendere paese per paese, avere una politica e agire in modo separato paese per paese, a volte senza cattive intenzioni, a volte come nei casi di neocolonialismo, per mantenere determinati rapporti, se volete assolutamente legittimi con i paesi, ma rapporti di dipendenza di tipo politico ed economico. Questo impedisce che si crei un grande mercato africano e quindi la possibilità di sviluppo industriale ed economico in un grande mercato africano, rapporti fra i diversi paesi e quindi una politica di sviluppo civile, infrastrutture a livello regionale o continentale in modo che i contatti siano veramente molto più ampi che in passato, cioè in poche parole. È chiaro che per l'Africa ci vogliono aiuti, tecnologie, scuole, sanità, eccetera, ma se noi non aiutiamo a tenere insieme il continente dal punto di vista politico e ricominciamo con i conflitti, con le divisioni, con gli interessi particolari, tutte le buone cose che si fanno andranno perdute. Questo è il concetto, quindi il titolo del nostro messaggio è 53 paesi, un solo continente, e aiutare l'Unione Africana, fare in modo che tutto quello che riaccorpi diversi paesi possa essere spinto e valorizzato. Quindi è un compito politico difficile, ma molto semplice da capire. Lei pensi 53 paesi, no? Vuol dire che nessuno da solo può avere una dimensione economica, di mercato, di capacità di sviluppo civile, perché è troppo piccolo, perché è debole. Anche i grandi paesi come la Nigeria, l'Egitto o lo stesso Sudafrica non hanno da soli la dimensione per fare un salto nel mondo contemporaneo. Ecco, questo è il messaggio che noi vogliamo dare.
Ecco, lei sottolinea moltissimo la necessità dell'unità dell'Africa, però è dall'indipendenza che gli stati africani si sforzano in questo senso, quindi dall'OUA agli albori dell'indipendenza, 50 anni or sono ormai, all'Unione Africana nel 2000, però oggi lei dice che bisogna costruire un'Unione Africana sul modello di altri continenti e che non sacrifichi le identità e gli interessi di ciascun paese.
No, io non,
non è corretto
non,
questo.
Non sul modello degli altri continenti, nel senso che gli africani devono trovare un loro modello, semplicemente che noi dobbiamo finirla di considerare i singoli paesi africani separatamente, trattarli quindi in modo, scusi il termine, neocoloniale, se vuole un termine brutale, e aiutare questa cooperazione che li fa più forti e più capaci di sviluppo. Naturalmente è chiaro che lei mi può dire, ma è tanti anni che esiste una specie di seme di Unione Africana e poi un'Unione Africana, ma guardi che sono senza mezzi, hanno delle enormi difficoltà. L'Unione non è mica un fatto teorico, voglio dire, quando leggo le critiche giustissime sui giornali che le truppe di pace dell'Unione Africana sono inefficienti, ma per forza che sono inefficienti, non hanno soldi, non hanno strutture di addestramento, non hanno una capacità di coordinamento delle procedure, dei linguaggi, degli armamenti, dei rifornimenti, ma cosa possono fare? Ecco, questo è il messaggio, no?
Molti giornali hanno scritto che lei a questo convegno di Bologna ha concluso che ci vuole un piano Marshall per l'Africa, però Unione, piano Marshall è da anni che se ne parla, ma lei è sicuro che politicamente, dal punto di vista internazionale, c'è la volontà di vedere l'Africa unita e eventualmente di aiutarla con un piano Marshall, perché da anni che se ne parla e non si arriva a questo?
Guardi, sul problema di vedere l'Africa unita, nostro rapporto al Consiglio di sicurezza suggeriva appunto di trasferire risorse e capacità di coordinamento all'Unione Africana. Non è mica stato accolto questo rapporto, ha ricevuto pareri positivi e negativi, adesso è ancora sotto discussione. Questo le dice quanto sia difficile questo obiettivo. Io dico semplicemente che se non si volta pagina non cambia l'Africa. Questo è il messaggio. E evidentemente, come lei si immagina, no? Ripeto, interessi legittimi dei vari paesi che gestiscono le dogane di un paese, che gestiscono i porti di un altro paese, che hanno interessi minerari in una regione specifica. Quindi so benissimo che il discorso di rafforzare una struttura di cooperazione fra i diversi paesi rende meno facile questo aspetto della frammentazione dell'Africa. Lo ritengo però un passo necessario perché si sviluppi il continente.
Ecco, io chiederei ora all'onorevole Touadi cosa ne pensa di questa proposta, questo sforzo di una nuova politica per l'Africa che il professor Prodi sta portando avanti.
Ma io ho sentito dalle parole, dagli scritti e anche in tutte altre occasioni in cui ho sentito il professor Prodi, sto sentendo un discorso direi nuovo, il discorso di una spinta, di un incentivo all'Africa perché si costituisca in un soggetto unitario, superando non solo le barriere della conferenza di Berlino che hanno frammentato il territorio africano, ma anche le timidezze del momento dell'indipendenza, quando i padri fondatori dell'Africa moderna hanno deciso il principio di intangibilità delle frontiere ereditate dalla colonizzazione, cosa che possiamo capire nelle circostanze di allora. Ma oggi la necessità urgente, secondo me, rilanciata da Mandela, ripresa da Mbeki e oggi autorevolmente spiegate dal professor Prodi, è quella di andare verso la creazione di un soggetto che sia in grado di compiere le necessarie cessioni di sovranità su materie come fiscalità, di compiere delle reali occasioni di libero passaggio delle merci e delle persone e anche dei progetti comuni per quanto riguarda i problemi ambientali, per quanto riguarda, come dire, una capacità di attrazione degli investimenti in spazi che non siano solo quelli molto ristretti delle frontiere ereditate dalla colonizzazione. Si tratta di una reale sfida al continente africano, perché anche quando parliamo di governance, ebbene quella potrà arrivare all'interno di un contesto e di una prospettiva più ampia.
Certo. Io chiederei al professore, in questa politica di unità non più bilaterale che propone, quindi sarebbe da riunire sotto uno stesso cappello, lei dice, coordinato dalle Nazioni Unite, l'Unione Africana, ovviamente l'Unione Europea, la Cina, il Brasile, altro, insomma tutte le realtà che agiscono nel territorio africano. Ma è possibile mettere insieme politiche di cooperazione molto diverse come quelle dell'Unione Europea e della Cina? Che difficoltà prevede in questa impresa?
Ma le difficoltà, come le dicevo prima con molta onestà, sono enormi, perché, voglio dire, prendiamo le cose semplici: la Francia, è vicina a noi, la Francia e la Gran Bretagna ovviamente hanno interessi, responsabilità, eredità del passato che li spingono verso rapporti privilegiati verso le loro ex colonie, verso i paesi che conoscono meglio, e evidentemente non è che uno possa o debba abbandonare questo in un colpo solo, ma cominciare a costruire dei rapporti che vadano al di là del passato e che guardino al futuro. Naturalmente io non parlo nel breve tempo di un'Unione Africana, lei sa quanto è faticosa l'Unione Europea, quindi non mi illudo, parlo intanto di elementi di coordinamento, come ha detto l'onorevole Tuodi, l'ha detto benissimo, cominciamo da aree commerciali, cominciamo su problemi un pochino di gestione di aspetti economici, in cui quindi la cooperazione e la solidarietà fanno dei passi lenti, ma in una direzione ben precisa. E poi aggiungo a questi, parliamo del discorso del mantenimento della pace, perché io ritengo che questo sia un compito da affidare sempre di più agli africani, per motivi, prima di tutto di logica politica, e in secondo luogo, guardi che è sempre più difficile trovare soldati di alto livello, ben addestrati, che vadano in Africa, e quindi io credo che sia saggio aiutare il continente a mantenere la sicurezza del continente stesso.
Ecco, se avremo tempo potremo soffermarci ancora di più su questa problematica del peacekeeping per l'Unione Africana, di cui lei sta coordinando anche le iniziative, ma una cosa che mi ha incuriosito in quello che ho letto su questo convegno di Bologna e anche del suo discorso alla Camera dei Deputati, non si è mai parlato del NEPAD, che è una delle iniziative che l'Unione Africana ha messo in piedi nel 2001 per cercare le vie per andare avanti, e questo viene nella sequenza di altri piani fatti prima. quando si dice che l'Africa deve avere il suo modello, come lei ha sottolineato poco fa, però sì. Poi questi modelli sono costantemente sorpassati, altri modelli nuovi.
No, guardi, io ritengo, ho voluto semplificare la mia esposizione precedente, ma il continente è così grande che questa unione, questo coordinamento dovrà concretizzarsi in episodi e in strutture di cooperazione regionale come l'EPAT, per carità, guai a costruire sempre cose nuove. Il problema è di avere che queste strutture regionali cospirino in una unica direzione, ma non si potrà mai avere in un continente che ha una dimensione come l'Africa di colpo un fattore unitario, ma che le diverse realtà regionali abbiano regole comuni in modo che ad agio si abbia un vantaggio a livello continentale, anche perché vede, le caratteristiche dell'Africa subsahariana sono profondamente diverse dalle caratteristiche dell'Africa del Mediterraneo, quindi anche questo è un aspetto di cui tenere conto. Guai se noi pensiamo che questo continente sia omogeneo in tutti i suoi aspetti.
Onorevole Touadi, il NEPAD è qualcosa che va tenuto in piedi, intanto per il nostro ascoltatore spieghiamo che è una nuova, un nuovo partenariato per lo sviluppo dell'Africa.
Ma io penso che il NEPAD ha una sua peculiarità, anche perché rispetto ai programmi di prima, quello di Lagos e altri ancora che l'hanno preceduto, secondo me arrivava sulla scorta di una grande emozione collettiva, sulla scorta di un grande rilancio anche ideale, anche utopico, quello di Mandela che ha ricominciato a parlare di panafricanesimo, ha ricominciato a parlare di riprendere in mano il proprio destino collettivo. Ovviamente i processi economici, il professor Prodi ci insegna, sono molto veloci nella globalizzazione e molto probabilmente quel progetto lì, alla luce di ciò che è avvenuto a livello mondiale, ossia la crisi di un paradigma economico, ma anche alla luce di ciò che è avvenuto in Africa stessa, con la presenza sempre più attiva e ancora tutta da decifrare dal punto di vista delle sue conseguenze, della Cina come capacità di offrire infrastrutture, di offrire finanziamenti al di fuori del quadro multilaterale nel quale l'Africa si muoveva fino adesso. Ecco, tutto questo consiglierebbe agli africani di andare verso un progetto diverso che tenga conto della mutata condizione mondiale. Ciò detto, rimane a noi, rispetto ad altri continenti, che i livelli di povertà sono talmente alti che nel momento in cui noi lavoriamo per curare e sanare i contesti macroeconomici, i parametri macroeconomici, resta a noi il grande problema che ci è della lotta contro i livelli di povertà assoluta, che devono andare di pari passo con, come dire, il fatto di lavorare per rendere gli ambienti africani appetibili per gli investimenti diretti esteri. Le due cose devono andare di pari passo con la grande problema che diceva il professor Prodi, e sono veramente grato a lui per l'enfasi che sta mettendo sulla questione dei conflitti, perché l'Africa che continua a conoscere la violenza di Caino contro Abele, perché questo è la violenza adesso, è quella dell'africano contro l'africano, finché noi non saneremo questa ferita è difficile parlare anche di possibilità di agganciare il treno della globalizzazione.
Guardi, dove arriva un conflitto per 20 anni è inutile parlare di sviluppo.
Certamente. È inutile. Ecco, professore, che cosa sta facendo esattamente nell'ambito del peacekeeping? Quali sono i pilastri di questa cooperazione con l'Unione Africana e le sfide?
In questo momento noi stiamo aspettando che il Consiglio di Sicurezza prenda una decisione, perché lei capisce che quando si fa un rapporto, si organizzano le cose e naturalmente occorre l'autorità politica che decida se portarla avanti o no. In in questo momento, quindi la risposta onesta è niente, nel senso che dal punto di vista dell'azione concreta si è in attesa di una decisione, ecco. Poi naturalmente si fanno altre attività di carattere intellettuale, convegni, riunioni, di preparazione, di sensibilizzazione. Io soprattutto in questo momento cerco molto di vedere quelli che sono i confronti fra una strategia cinese, la strategia americana e europea in Africa, di vedere finalmente di avere un dialogo, che non ci sia concorrenza, che l'Africa non sia un campo, ecco, l'Africa deve essere un campo di gioco da football, ma non un campo di gioco da potere, capisce? E questo è un compito che va al di là del rapporto su peacekeeping, ma è quello del dialogo politico, perché invece di concorrenza si abbia un minimo di cooperazione nel terreno africano. Ecco, l'Africa è sempre stato il terreno di scontro di poteri non africani. Se continua così non facciamo nessun passo in avanti.
Parliamo un po' più della Cina, che è subentrata in questi ultimi anni con un nuovo modello di cooperazione, ma dappertutto si sente una grande paura da alcuni africani. I governi sono contenti ovviamente, ma una certa società civile non è d'accordo, e qui in Europa si sente dappertutto una grande paura di questa cooperazione cinese con l'Africa. Perché? Chiediamo prima al professore, poi all'onorevole Touadi un commento.
Guarda, io le parlo con molta sincerità. Ho cercato di avere da tutti un giudizio su questo. E la presenza in Africa è un fatto nuovo, cioè l'Africa, la Cina ha relazioni diplomatiche con 50 paesi su 53 paesi dell'Unione Africana e 54 paesi dell'intera Africa. No? Quindi ha relazioni con tutti e ormai ha una presenza in tutti questi paesi. Quindi sta svolgendo una politica veramente globale nei confronti dell'Africa. E il problema non è di dire blocchiamo gli investimenti cinesi, perché ci sono molte complementarietà fra l'Africa e la Cina, cioè l'Africa ha bisogno, la Cina ha bisogno delle materie prime, dei prodotti agricoli che l'Africa produce, quindi è un mercato per l'Africa molto importante. E ci sono alcune critiche che dicono ma la Cina compra soltanto minerali o materie prime o prodotti agricoli, quindi non aiuta uno sviluppo finale dell'Africa. Quando io però vado ad analizzare i dati della bilancia commerciale, l'America compra anche lei soprattutto materie prime, petrolio, energia e qualche prodotto agricolo. Quindi è la caratteristica dell'Africa in questo momento di esportare questi tipi di prodotti. E peraltro la Cina, il vero problema è che non pone condizionalità ai suoi investimenti, cioè riguardo ai regimi, riguardo ai diritti umani, riguardo a questo. E questo può far piacere anche a molti dittatori o strutture che non applicano regole democratiche, però c'è tanto fariseismo in questa critica, perché non è che i paesi occidentali abbiano poi siano stati gli angeli protettori dello sviluppo democratico.
Certamente.
Insomma.
Sentiamo.
Quindi io vedo con favore l'aumento degli investimenti in Africa, siano essi cinesi, siano essi europei o americani, e vedo soprattutto con favore il fatto che la sfida cinese venga presa sul serio, quindi crei un'atmosfera di imitazione e di concorrenza degli investimenti.
Allora, qualche minuti per l'onorevole Touadi, reagiamo su questa questione cinese che il tempo qui ci porta verso la fine della trasmissione.
Sì, non ma condivido con le valutazioni che faceva il professor Prodi, però vorrei solo aggiungere una cosa. Molti di noi hanno lanciato il grido d'allarme all'indomani della caduta del muro di Berlino, alcuni hanno coniato l'espressione della solitudine geopolitica africana, il continente africano che perdeva la sua rendita geopolitica degli anni della guerra fredda, per cui perdeva un interesse da parte delle grandi potenze occidentali che avevano scoperto l'Eldorado dell'Europa dell'Est. Questa solitudine geopolitica è stata colmata da parte degli africani da questo nuovo ritrovato protagonismo non solo della Cina ma anche del Giappone, ma anche della stessa Israele. Sono impressionanti i livelli di scambio economici e finanziari con lo Stato ebraico. E quindi c'è una maturità anche da parte degli africani nel diversificare quello che era lo scenario del faccia a faccia esclusivo con l'Europa. Detto questo, invece, l'Africa ha bisogno, continuerà ad avere bisogno della costruzione di questo spazio euroafricano che sta nei dati della storia, che sta nei dati della geografia, e penso che tutti noi che amiamo questo continente dobbiamo lavorare perché resti ancorato all'Europa, perché nonostante i suoi difetti l'Europa significa comunque un orizzonte culturale col quale ci siamo sempre confrontati, significa comunque un orizzonte di esperienza democratica che per noi è interessante, significa il grande patrimonio di valore dei diritti umani al quale dobbiamo guardare con grande interesse. Insomma, l'Europa e l'Africa con destini secondo me sempre più condivisi nel futuro.
Benissimo, il tempo a nostra disposizione è scaduto purtroppo, ringraziamo moltissimo il professor Romano Prodi per essere stato con noi, speriamo di riaverlo perché gli argomenti da discutere sull'Africa sono tanti. Grazie anche all'onorevole Touadi e alla prossima volta su Afrofonia. Grazie a tutti e a mercoledì prossimo qui su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.